Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e il retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Care amiche e cari amici, ben ritrovati ad una nuova puntata della nostra Europa. Anche questa domenica voglio parlarvi di tre temi. Uno, l'accordo Italia-Albania e le euro figuracce della Schlein. Due, il caso della piccola Indy Gregory. Tre, i nuovi muri da abbattere, le commemorazioni di questi giorni. Siete pronti? Sigla! Cosa abbiamo imparato questa settimana dalle reazioni indignate di Schlein e compagni all'annuncio dell'accordo tra Italia e Albania? Che la sinistra più masochista e immigrazionista ce l'abbiamo noi in Italia, e infatti i risultati di 10 anni di governi PD li vedremo ancora a lungo. Già, perché è paradossale, anzi ridicolo, che mentre Giorgia Meloni firmava l'accordo con il premier socialista albanese Edi Rama per costruire in Albania 2 centri a cui destinare per identificazione e rimpatri i clandestini diretti verso l'Italia, dal Partito Democratico si alzavano voci indignate, evocando addirittura una nuova Guantanamo e immancabilmente il solito spettro della violazione dei diritti umani. Una linea portata dalla Schlein addirittura al congresso dei socialisti europei a Malaga, dove era partita per cacciare Rama dal Partito Socialista e, pensate un po', è tornata messa all'angolo dal cancelliere tedesco Scholz, che ha riconosciuto il pragmatismo della linea Meloni e aperto alla esternalizzazione delle procedure di asilo come via europea alla lotta ai flussi irregolari. Insomma, alla fine della fiera, per la Schlein e la nostra sinistra, l'unica cosa che conta è aprire le porte a sempre più immigrati e tifare, come sempre, contro l'Italia. Ah, dimenticavo, non stanca di figuracce, dal palco di Piazza del Popolo, la leader, chiamiamola così, del PD ha tuonato contro il pericolo democratico se passasse la riforma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio voluta da Giorgia Meloni. Insomma, fateci un po' capire, compagni del PD, è democratico governare 10 anni senza mai vincere un'elezione, come avete fatto da Monti a Draghi, passando per Letta, Renzi e Gentiloni, ma non lo è far votare agli italiani il capo del governo? Una sola parola: ridicoli. Dal ridicolo passiamo però al drammatico, con la storia della piccola Indy Gregory. La vicenda è ormai nota a tutti, in particolare da quando Giorgia Meloni ha preso a cuore l'appello della famiglia concedendo la cittadinanza italiana alla bambina nel tentativo disperato di salvarla dalla decisione dei giudici britannici di staccarle i supporti vitali, nonostante il parere contrario dei genitori, appunto, e la disponibilità dell'ospedale Bambin Gesù di Roma di prendere in cura la piccola. Ieri a Indy è stato tolto il ventilatore e ha passato la notte circondata dall'amore dei genitori. La vicenda ci riporta alla mente la triste fine del piccolo Alfie Evans alcuni anni fa, morto a meno di 2 anni dopo giorni di sofferenze, e ci deve far riflettere non solo sul diritto alla vita ancora una volta sacrificato sull'altare del cinismo o della contabilità, ma anche e soprattutto sul diritto alla cura e alla scelta che nel caso di una bambina di 8 mesi deve ricadere sui genitori. Tutto il resto è un modo per lavarsi la coscienza di fronte ad un episodio, l'ennesimo, che ci ricorda quanto poco civile e umana stia diventando la nostra società e quanto ipocrita sia la posizione di chi, di fronte a casi strazianti di fine vita, rivendica la libertà di interrompere la vita e in questo caso invece non difende la libertà di provare a farla continuare. La loro non è una scelta di libertà, ma una scelta sempre orientata alla morte. E sono giorni di commemorazioni importanti per il nostro mondo. Oggi ricorre il 20° anniversario della strage di Nassiriya, il vile attacco terroristico nel quale persero la vita 19 militari italiani impegnati in missioni di pace in Iraq. Ricordo ancora l'infinita distesa di fiori sui gradoni dell'altare della patria e l'abbraccio di popolo ai funerali dei nostri caduti. A distanza di 20 anni hanno ragione i loro parenti a chiedere che la loro memoria venga meglio onorata dallo Stato e noi ci impegneremo in questa direzione. E poi, chi di voi era in Piazza Cordusa a Milano ieri ha assistito all'ormai tradizionale celebrazione in cui abbiamo ricordato, come ogni anno, l'abbattimento del muro di Berlino del 9 novembre del 1989. Ricordando questa data, abbiamo abbattuto simbolicamente i nuovi muri che minacciano la libertà in Europa e nel mondo, dalle guerre d'aggressione al terrorismo islamico, dal politicamente corretto alla cancel culture, dal pensiero unico alla censura della cultura woke, dall'euroburocrazia alle follie green, dal traffico di esseri umani alla sottomissione del burka verso le donne islamiche e tante tantissime altre minacce alla nostra libertà. Era il 1999, il decennale della caduta del muro, quando, grazie all'iniziativa mia e del gruppo di giovani che allora guidavo, per la prima volta celebrammo questa ricorrenza, che poi, grazie al nostro impegno, è diventata una data da ricordare ufficialmente dalle istituzioni e nelle scuole. All'Europa del dopomuro ho anche dedicato nel trentennale un libro scritto a quattro mani con l'amico Francesco Borgonovo, insomma una ricorrenza a cui tengo particolarmente. Ecco, celebrare questa data da primo partito della nazione, con il vento che soffia sulle vele dei conservatori, ha tutto un altro sapore, perché non solo ci dà la soddisfazione per il durissimo percorso intrapreso, ma ci dà soprattutto la responsabilità di continuare a batterci ancora a lungo per costruire sulle rovine di questa Europa la nostra Europa. E per aiutarmi a farlo, vi chiedo come sempre di condividere questo podcast con i vostri contatti e vi ricordo di seguirmi quotidianamente sui miei canali social, incluso l'ultimo nato, il mio canale WhatsApp. E allora grazie amici e a risentirci alla prossima puntata.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.